Va bene, allora consiglieri tutti presenti, possiamo iniziare. Iniziamo con l'appello.
Modica Matteo, Spirito Davide, Lurago Sara, Zambon Edoardo, Garegnani Anna, Sormani Ilaria, Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Ventura Isotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri Mariangela, Capriglione Francesco, Fornara Cristian, Ingrassia
È
Giovanni.
assente giustificato, ha mandato la comunicazione.
L'assessore esterno Tomio Maurizio.
Bene, allora buonasera a tutti, agli assessori, consiglieri comunali, cittadini presenti in sala e coloro che ci ascoltano tramite la diretta Facebook. Consiglio comunale in sessione ordinaria. Il primo punto all'ordine del giorno è quello delle, come consueto, quello delle comunicazioni, se ve ne sono. Lascio la parola all'assessore e vice sindaco Davide Spirito.
Buonasera, buonasera a tutto il Consiglio Comunale, una comunicazione veloce. Come probabilmente avete letto dalla stampa, la scorsa settimana il Comune di Canegrate ha ricevuto il premio per l'ennesimo anno da parte di Legambiente come Comune Riciclone per gli ottimi risultati raggiunti dalla cittadinanza in termini e capacità di differenziazione dei rifiuti. Mi sembrava corretto dare un'informazione a tutti quanti questa sera. Il ringraziamento ovviamente deve essere rivolto sia ai cittadini che si stanno impegnando in maniera importante nel gestire correttamente la differenziazione dei rifiuti. Tanto è stato fatto, sicuramente ci sarà ancora molto altro da fare, è compito nostro mantenere alta l'attenzione sul tema. Grazie.
Grazie, consigliera Garegnani.
Sì, buonasera a tutti. Volevo dare una comunicazione per quanto riguarda la carenza di medici di base sulla nostra zona, in particolare la situazione del nostro comune. Come amministrazione ci stiamo muovendo per tenere monitorata la situazione. Recentemente, anche se la progettazione in materia sanitaria non compete direttamente a noi, però ci siamo mossi per avere un dialogo costante con le autorità del distretto sanitario di zona e infatti è emerso che nel bando attuale che sta uscendo in queste settimane, sono stati rilevati quattro posti di carenza sulla nostra zona, che comprende il distretto di Canegrate, San Giorgio, Deirago, Villa Cortese, per cui verranno proposti quattro posti per medici di base, due dei quali hanno un vincolo di apertura per Villa Cortese e uno per Deirago, ma gli altri due potranno essere aperti anche sul nostro territorio, per cui continueremo questo dialogo proprio per auspicarci che venga al più presto ricoperto il ruolo lasciato vacante dal dottor Pogliani. Grazie.
Grazie. Se vi sono altre comunicazioni, non ne vedo, quindi possiamo passare ai punti successivi. Ora, come di consueto, prassi e questa procedura che abbiamo seguito in commissione, io direi di aprire la discussione generale sui punti dal 2 al 6, poi ovviamente le votazioni le faremo, diciamo, punto per punto singola, ma essendo tutti punti direttamente collegati e attinenti alla materia del bilancio di previsione, direi che si può considerare aperta la discussione generale sul tema. Ci sono interventi. Prego, capogruppo.
Ok,
Anzi, mi
grazie.
scuso per il disguido, diciamo così, del microfono, ma è l'unica accortezza che ci consente assicurare il fatto che, come dire, anche i vostri interventi possano essere ben ascoltati da coloro che seguono il Consiglio Comunale da casa.
Ok, grazie signor Sindaco. Buonasera ai componenti della Giunta, al Consiglio Comunale e che ci sentono da casa. Qualche riflessione sulle aliquote e sul il DUP, il bilancio di previsione, e qualche richiesta di chiarimento che mi scuso che maga di non magari averla presentata nella commissione, ma poi rileggendo le carte, i documenti in questi giorni mi sono appuntato qualcosa di cui chiedo qualche delucidazione. Magari qualche argomento è stato anche presentato qui nella precedente seduta di presentazione,
nel caso mi ripetita Juvent. Allora, quello che emerge dalla lettura e dalla presentazione del sindaco a cui compete il bilancio è la conferma delle aliquote rispetto ai precedenti anni. Quindi per quanto riguarda il comune di Canegrate, l'IMU con l'aliquota base rimane al 10,6 per mille, quindi al valore massimo, e lo stesso anche per gli immobili di categoria D a cui competono quindi l'uso produttivo. Anche per quanto riguarda l'IRPEF è stata confermata l'aliquota massima con la soglia di esenzione di 12.000. Questo di Canegrate resta un comune con per queste aliquote ai livelli massimi. Se si confrontano con i comuni limitrofi, sono state scelte strategie diverse. Per esempio su alcuni comuni l'IMU per gli immobili di categoria D non si raggiunge il massimo, per altre aliquote sì, e lo stesso discorso per l'IRPEF, in cui alcuni comuni scelgono aliquote differenziali, quindi per i singoli scaglioni di reddito, altri invece applicano un'aliquota massima con una soglia di esenzione leggermente più alta. Quindi quello che emerge in questa prima riflessione su IRPEF e IMU è che il comune di Canegrate mantiene le aliquote a livelli massimi. Per quanto riguarda invece la TARIP, condividiamo quanto è stato espresso in commissione, forse anche la straseduta, sul ritorno alle scadenze ante-Covid che appaiono, definiamo in un modo, appaiono più flessibili. E come già dichiarato nella discussione sull'affidamento del servizio TARIP in-house providing ad AMGA, è sempre più importante la qualità della raccolta differenziata, e il riconoscimento di cui ha accennato prima l'assessore Spirito va in questa direzione, perché la raccolta differenziata di qualità che migliora la percentuale di riciclo consente di avere un ritorno non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico, soprattutto alla luce del fatto che il mercato dei ricicli della plastica e della carta presenta valori sempre più in aumento, per cui bene questa direzione. Due quesiti sulla TARIP che volevo porre. Volevo chiedere la riduzione pari al 20% della quota variabile. Io faccio tutte un po' domande poi. Pari al 20% della quota variabile che si applica alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio di scarti organici. Volevo domandare come viene poi verificata appunto la pratica del compostaggio, e poi volevo chiedere se si può fare un accenno, non so se poi è stato già fatto riferimento alla precedente discussione, comunque un accenno sugli arretrati non corrisposti, quindi sull'accertamento e la riscossione coattiva che da poco insomma aspetta ad AMGA. Per quanto riguarda invece il documento unico di programmazione, volevo focalizzarmi su alcune linee programmatiche di cui chiedo insomma qualche spiegazione in più. Sulla linea programmatica 5, che è la tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali, riflettevo sul fatto che nel programma elettorale del gruppo di Canegrate Insieme viene riportato di mantenere che manterrete alta l'attenzione sullo stato manutentivo del Palazzo Visconti. Nel DUP, nella sezione strategica, viene fatto accenno al palazzo al punto 6.3, in modo particolare il paragrafo una città che sa rigenerare l'esistente. Nelle linee programmatiche al mandato 5, al punto 5, c'è tutela e valorizzazione dei beni culturali, però non si fa accenno al Palazzo Visconti, e nello stesso bilancio di previsione, la missione 5 del programma 1, tutela e valorizzazione di beni di interessi storici, la voce di spesa, alla voce di spesa corrisponde sempre zero, per cui chiedo se magari i lavori che prevedete e le spese sugli interventi di manutenzione del Palazzo Visconti sono in altre voci che magari io non ho potuto trovare, in quanto il palazzo insomma necessita un'attenzione sempre più importante. Poi un altro punto era la linea programmatica 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Viene scritto, affermato, la prosecuzione dell'impegno per il recupero di strutture pubbliche ora non utilizzate che richiedono importanti investimenti per destinarli ai fini sociali. Chiedo solo a quale strutture si fa riferimento e se eventualmente c'è un programma di spesa nel bilancio di previsione e a quale programma della missione 12 corrisponde. Se è stato già esposto l'altra volta, vabbè, scusatemi della ripetizione. E infine volevo chiedere, nel documento si fa spesso riferimento, tutto il documento di programmazione più volte viene ripetuto, gli interventi di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico riguardanti gli edifici pubblici comunali tramite bandi o altre voci di spesa, e questo riguarda tutti gli edifici scolastici, il municipio viene riportato più volte, tutto. Non si fa mai accenno alla struttura che ospita il centro socio-educativo Città del Sole, che necessiterebbe a mio avviso anche qualche piccolo intervento, per cui chiedo se è previsto qualcosa a riguardo, e sempre che non mi sia sfuggito a me nelle varie voci, perché il bilancio onestamente è di difficile analisi. Grazie.
Direi che magari diamo prima una serie di risposte a queste, così poi lasciamo la discussione. Allora qualcheduna la posso dare io, poi alle altre sicuramente rispondono anche gli assessori competenti. Allora, quanto riguarda l'accertamento e riscossione coattiva AMGA tassa rifiuti, in realtà il dato più puntuale lo vedremo tra un mese con l'approvazione del consuntivo, dove lì ci sarà la tabella completa, per cui magari già in questi giorni mi riservo di recuperare i numeri più puntuali che qui non ho, ma sicuramente l'andamento storico e quanto svolto nell'ultimo anno risulterà dal consuntivo, tenuto conto che nel 2020 e nel 2021 in realtà, con la problematica del Covid, tutta la questione del recupero degli accertamenti, quindi non solo per quanto riguarda le tasse rifiuti ma anche altre, ad esempio, altre questioni come le multe, è stata sospesa per diversi mesi, per, diciamo così, come misura di agevolazione verso le, come dire, famiglie, imprese e la situazione che tutti noi abbiamo vissuto e conosciamo. Quanto riguarda Palazzo Visconti, continuano quello che è un po' la situazione, diciamo così, che conosciamo da tempo, quindi l'impegno da parte del Comune nella manutenzione ordinaria e straordinaria di quella che è la parte inerente soprattutto, diciamo così, gli alloggi, quindi sapete che nel Palazzo Visconti vi sono anche diverse famiglie che vi abitano, quindi l'impegno principale è mantenere in buono stato manutentivo quella porzione. Ovviamente il Palazzo Visconti in sé per sé necessiterebbe di impegni economici decisamente rilevanti, credo quasi pari all'ammontare dell'intero bilancio di previsione del Comune di Canegrate, e quindi, come dire, da questo punto di vista si può dire che vi è un monitoraggio continuo di quelli che sono i bandi, dove vi capitassero opportunità, ovviamente qui credo opportunità anche extra regionali, ma direi nazionali e europee, per cercare di valorizzare una struttura di questo tipo. Tentativo potrebbe essere quello di coinvolgere anche il Ministero dei Beni Culturali, anche se è un'iniziativa, un'attività decisamente complessa. E un'attività che è stata svolta di recente, oltre al fatto che si è ripreso a tenere delle mostre, qualche un'altra si terrà al Palazzo Visconti, ma qui non spoilerò niente perché sono presenti in sala anche gli interessati, abbiamo fatto un sopralluogo per cercare di capire se era possibile, ad esempio, poter celebrare anche matrimoni o conferimento di cittadinanze anche nel Palazzo Visconti. Allora qui sono emerse delle difficoltà tecniche al momento non superabili, che riguardano l'accesso ai disabili. Esiste una rampa, ma evidentemente una rampa molto, diciamo così, provvisoria, e soprattutto non vi è l'accesso diretto ai bagni, e anche qualora si riuscisse a creare il collegamento ai bagni esterni, gli stessi bagni non sono così attrezzati, adeguati per poter ricevere persone eventualmente con disabilità o comunque con difficoltà motorie, per cui è stato richiesto all'ufficio tecnico di fare una valutazione in merito a quelli che potrebbero essere gli investimenti per rendere fruibile la sala del Palazzo Visconti anche rispetto alla celebrazione di matrimoni e civiche benemerenze o cittadinanze onorarie piuttosto che conferimenti di cittadinanza. Sulle altre questioni direi che possono rispondere l'assessore Spirito, l'assessore Meraviglia, specie per quanto riguarda il recupero delle strutture pubbliche di cui facevi cenno. Lascio la parola all'assessore Spirito per quanto riguarda il compostaggio e il tema efficientamento.
Grazie Sindaco. Allora provo a rispondere ai quesiti posti. Per quanto riguarda il compostaggio, come funziona? Ovviamente i cittadini che intendono effettuare il compostaggio domestico devono fare la richiesta, e la richiesta poi alla richiesta segue un'istruttoria da parte degli uffici, finalizzata poi alla verifica in campo dell'effettiva presenza del sistema di compostaggio, e quindi una volta verificato la presenza di questo sistema, in automatico vi è la possibilità di usufruire di questo sgravio. Poi ovviamente gli uffici della Polizia Locale si riservano la facoltà di poter effettuare dei monitoraggi sul mantenimento di questo requisito, e sono attività che possono essere programmate dagli uffici stessi. Per quanto riguarda invece il tema dell'efficientamento energetico, e poi con particolare riferimento alla Città del Sole, giustamente voi avete letto all'interno del DUP che sul tema efficientamento energetico ci si sta impegnando tanto. Credo che sia anche abbastanza evidente, perché i riscontri sono importanti. Basta pensare agli interventi che abbiamo portato già a compimento sulla scuola media, legati appunto al rifacimento dei pavimenti e dei serramenti, che hanno portato degli evidenti benefici in termini di risparmio energetico. Beh, la stessa strategia, la stessa filosofia la si sta applicando anche a tutti gli altri edifici comunali, in particolare in questa annualità, come è stato detto anche durante lo scorso Consiglio Comunale, abbiamo appostato 160.000 euro per gli interventi di efficientamento all'asilo nido, quindi con il relamping e gli adeguamenti dei serramenti, e invece 90.000 euro per la sostituzione dei corpi illuminanti nelle palestre. Tutti questi sono interventi finalizzati al medesimo obiettivo, cioè efficientare, ridurre la nostra bolletta e ridurre anche l'impatto sull'ambiente, che è un tema che spesso magari non viene direttamente correlato al tema del risparmio energetico, perché tutti lo associano soltanto a un risparmio di tipo economico, quando invece il risparmio e il beneficio è anche e soprattutto di tipo ambientale. E proprio in questo momento storico, dove è sotto gli occhi di tutti le difficoltà verso cui la nostra terra sta andando incontro, mi riferisco per esempio alla crisi idrica che in questi giorni il telegiornale ne sta affrontando in maniera importante come argomento, c'è parecchio da preoccuparsi, e quindi una buona amministrazione deve indirizzare la propria attività proprio nel cercare di migliorare e migliorarsi nelle performance energetiche dei propri edifici. Quindi ci stiamo muovendo in questa direzione, cercando di partecipare a tutti i bandi possibili e immaginabili, e tramite la collaborazione anche delle nostre società partecipate che ci coadiuvano nella gestione e nell'implementazione di alcune attività sul nostro territorio, usufruire di tutti i benefici che per esempio il gestore del servizio elettrico mette a disposizione dei comuni per le attività di efficientamento. Quindi noi ci stiamo muovendo in questa direzione, e ogni qualvolta si presentano all'orizzonte bandi che finanziano interventi legati alla riqualificazione, noi proviamo a partecipare laddove ovviamente ne abbiamo i requisiti. Sul tema della Città del Sole non mi risulta che ci siano particolari criticità in termini di efficientamento energetico, o comunque qualsiasi edificio può essere migliorato nella sua performance energetica, ma tra tutti quelli di proprietà del comune forse è quello sul quale ci stiamo concentrando un po' di meno, non perché non ci si pensi, ma perché ci sono degli edifici che nella scaletta delle priorità hanno un posto prioritario. Mi riferisco al comune, mi riferisco alle scuole, soprattutto alle scuole elementari e al nido, sul quale interverremo a breve, e quindi bisogna ovviamente lavorare per priorità, e quindi in questa maniera ci stiamo comportando. Credo di aver risposto un po' a tutti, poi se ci sono ovviamente altre domande, altri quesiti, siamo a disposizione.
Grazie, lascio la parola all'assessore Meraviglia per l'ultimo quesito, se non erro.
Sì, buonasera a tutti. Parto dalla Città del Sole, sì, per riprendere quello che diceva il collega Spirito, forse vabbè, ci sarebbe bisogno di qualche lavoro di abbellimento, su questo ovviamente stiamo sempre molto attenti, ci stiamo un attimo lavorando. Anche con la collaborazione di Azienda Sole, loro hanno anche fatto dei progetti di tipo educativo con gli ospiti della Città del Sole, e qualcosa hanno già fatto all'interno come progetto di abbellimento, ma anche di attività fatta dai ragazzi a scopo quindi non soltanto estetico, ma anche a scopo relazionale ed educativo. Per quanto riguarda invece il recupero di edifici di proprietà comunale che hanno bisogno di importanti lavori di ristrutturazione, ci riferiamo ai due appartamenti e al negozio di Via Totti, di cui siamo in possesso da anni tramite una donazione che ha avuto delle vicende complicate. E per questo insomma non sono mai stati utilizzati, e nel frattempo, come si diceva, hanno bisogno di importanti lavori di ristrutturazione. A tal proposito, ma penso di averlo già detto a questo consiglio comunale, tramite il piano di zona abbiamo partecipato, quindi ha partecipato il piano di zona tramite la sua capofila, il bando del PNRR missione 5 obiettivo 1.3, che era sulla povertà estrema, quindi sull'housing sociale e senza dimora, e quindi noi abbiamo offerto questo immobile ai servizi d'ambito per la presentazione di un progetto che è stato finanziato. Il progetto in totale, tra il progetto di ristrutturazione e il progetto anche di gestione di questi immobili, la richiesta di finanziamento che è stata fatta è di 710.000 euro, in parte ristrutturazione e in parte la gestione per un congruo numero degli anni anche di questa struttura ai fini sociali. Il progetto, come vi dicevo, è stato accolto e finanziato, è stata trasmessa convenzione di sovvenzione, e quindi è stato già fatto un piccolo progetto preliminare. Ora dovremo entrare nel merito sia della progettazione tecnica sia della progettazione sociale. Già sono previsti degli incontri con i tecnici di Azienda Sole che seguono la parte di ristrutturazione, quindi il recupero, e poi ovviamente bisognerà avviare una coprogettazione col terzo settore per il recupero per la realizzazione sociale del progetto. Quindi siamo già abbastanza avanti da questo punto di vista qua, con i fondi del PNRR, ovviamente come tutti i fondi del PNRR gli interventi si devono concludere entro il 2026. Grazie.
Grazie, in effetti è stata... posso fare mea culpa che non ne ho fatto cenno nella relazione, mi è scappato, però potevo effettivamente ricordare che c'era anche questa progettualità. Vabbè, abbiamo recuperato, grazie della domanda che ci ha consentito di recuperare anche questo aspetto importante.
Non trovate nulla ovviamente a bilancio, perché non transiterà dal bilancio comunale, transiterà dal bilancio del piano di zona.
Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Capriglione. Microfono, per favore, che almeno...
Sentite? Allora, ecco, sì, infatti, poi mi ricollego anche alle ultime parole dell'assessore Meraviglia per una richiesta di chiarimento che avevo bisogno anche io. Nonostante appunto in commissione abbiamo sviscerato parecchi argomenti e sono stati ben delucidati, la rilettura ovviamente del bilancio di previsione mi ha fatto vedere sicuramente poi altri argomenti che era impossibile affrontare in commissione. Ecco, io per esempio ho notato dei coni d'ombra e degli sprazzi di luce. Tra gli sprazzi di luce, per esempio, a pagina 22 ho potuto notare con piacere che tra le opere di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di prevenzione sulle scuole e le palestre si dirà, insomma, ci sarà la parola fine sul questa famoso messa in sicurezza di queste strutture, che è stato argomento di discussione anche in diversi consigli comunali negli anni scorsi, quindi questa è una cosa positiva. Purtroppo vedo dei coni d'ombra, purtroppo sempre su uno degli argomenti che ho anche sollevato anche io stesso in altri consigli comunali. Vedo a pagina 16 tra le strutture operative, nella programmazione pluriennale non compare ancora la farmacia comunale, e a questo riguardo mi collego anche a quello che stava dicendo l'assessore Meraviglia, perché mi stavo chiedendo se effettivamente locali che vengono messi nel capitolo piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il 2023 a pagina 138, locali come appunto questi che vengono identificati come negozio più cantina in via Toti potevano eventualmente essere anche utilizzati per poter anche insediare questa sede farmaceutica prevista dalla pianta organica di Regione Lombardia. Dopodiché poi a pagina 60 si parla anche un po' in termini da quello che ho visto un po' generico dell'ampliamento delle piste ciclabili. In realtà poi effettivamente andando a vedere ci sono alcune piste ciclabili che da 15-20 anni non sono mai state collegate, ed è stato anche deliberato recentemente che non verranno più collegate alla rete delle piste ciclabili in progetto. Vedo che poi si dà molta enfasi anche al carpooling come con lo scopo dell'alleggerimento del traffico, alludo ovviamente a quello per attorno alle scuole, agli edifici scolastici. Non mi risulta però che questo abbia portato, perlomeno visivamente, non so se avete in mano delle statistiche, abbia portato a dei risultati positivi in termini del traffico. In ultimo, ecco, non ho visto anche nessun cenno ad un'eventuale stilatura di un piano di lotta che molti comuni hanno, che magari ha dato diversi cittadinanza. E niente, in ultimo poi volevo chiedere un chiarimento. Ho notato purtroppo dopo la commissione, a pagina 130, che c'è per il 2023 uno stanziamento direi enorme nella voce fondo di riserva a euro. Diciamo a che cosa si fa riferimento, ecco, non so se poi ho sbagliato a leggere, però c'ho la tabella anche qua.
Argomenti della commissione che avevamo visto, se c'era da riprendere qualcosa.
No, lì avevo detto tutti diciamo gli argomenti affrontati in commissione sono stati delucidati, queste sono attività che sono emerse alla rilettura. Grazie.
Allora lascio la parola per le risposte, lascio l'assessore Zambon per tema carpooling.
Sì, rapidissimamente, fra le ragioni che ci hanno spinti a scegliere il carpooling c'era anche la questione dell'alleggerimento del traffico, non era il tema fondamentale. I pregi del carpooling sono prima di tutto quello di fornire possibilmente a un numero di ragazzi superiore a quelli che prima utilizzavano il pullman, un servizio evidentemente molto meno costoso, che derivasse da uno spirito comunitario, da uno spirito di collaborazione tra le famiglie. Questo obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, perché stiamo arrivando alla conclusione del secondo anno di carpooling. La media di equipaggi funzionanti in Canegratte è 15 e il numero dei ragazzi coinvolti supera la trentina. Questo è indubbiamente un successo rispetto a quella che era la soluzione del trasporto scolastico del periodo precedente, che vedeva un pullman circolare per la città per portare una ventina di ragazzi, quindi anche in condizioni poco sostenibili per il comune. È chiaro che in prospettiva la diffusione, l'ampliamento del carpooling dovrebbe ridurre il traffico, ma questi processi, che sono processi di crescita, di trasformazione culturale, manifestano la loro evidenza molto lentamente. Noi abbiamo fiducia che in questo, che il prossimo anno, anno nel quale sarà il Comune a gestire direttamente l'adesione al carpooling attraverso il portale del Comune, superando quindi anche tutte quelle difficoltà legate alla privacy che adesso ci impediscono di arrivare a tutte le famiglie, la nostra speranza, la nostra prospettiva è di veder crescere l'esperienza e di fatto anche vederne i risultati positivi in termini di alleggerimento del traffico. Qualcosina ci deve essere evidentemente stato, perché quelle macchine lì portano ognuna, due, tre bambini che sono in parte di altre famiglie. È un percorso educativo lungo e faticoso. Colgo l'occasione per ricordare che ancora adesso facciamo un po' fatica ad abituare i cittadini a lasciare liberi i parcheggi destinati al carpooling e non tentare di occuparli anche se non se ne fa parte. È una prospettiva i cui risultati si potranno vedere a lunga distanza.
Grazie. Volevo aggiungere qualcosa, assessore Spirito?
Allora, mi riallaccio al tema del carpooling, condivido appieno le parole espresse dal collega Zambon, però vi parlo anche da genitore che il carpooling lo vive tutti i giorni ed effettivamente dal mio punto di vista funziona. Il numero di macchine che transitano e che percorrono la strada per arrivare fino alla scuola è diminuito rispetto agli anni passati. Si può fare e si deve fare ancora molto altro, ma comunque i risultati ci sono. Io personalmente li vedo tutti i giorni, perché sono uno degli autisti di un equipaggio e vedo gli altri genitori che come me hanno la macchina con due, tre bimbi. Questo sia per quanto riguarda le elementari e poi io personalmente, ma come fanno anche altre persone, anche alle scuole medie, personalmente accompagno dei bimbi a scuola. È un servizio che viene fatto, il processo per arrivare a un miglioramento generale è sicuramente un processo lungo, ma bisogna pur iniziare questo percorso, l'abbiamo iniziato e secondo me i risultati già adesso ci sono e sono molto positivi.
Grazie, altri interventi? Prego, consigliere Buratti.
Scusate, però non avete risposto alle altre due domande che ho fatto. Quello del fondo di riserva farmacia comunale.
Scusi, quello del fondo di riserva è, diciamo, vede un dato molto alto, perché in quel capitolo viene raggruppato l'anticipazione di cassa che è iscritta a bilancio per 1 milione di euro, che poi non viene utilizzata, ma è il limite massimo al quale si fa riferimento. Quindi, come dire, quello è il primo elemento che sicuramente mi viene in mente. Poi a memoria gli altri dovrei recuperarli, magari glielo scrivo via mail. Ma il fatto che sia iscritto 1,3 milioni, adesso non ho sotto mano la voce che dice, è semplicemente legata al fatto che in quella voce viene iscritta prudenzialmente sempre la, la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cassa, che vado a memoria negli anni scorsi arrivava anche a 5 milioni di euro, adesso come dire una cifra molto più alta. Poi noi in questo momento non stiamo utilizzando l'anticipazione di cassa, quindi come dire è sempre un'iscrizione prudenziale. Sulla farmacia che cosa devo rispondere? Cioè, aveva detto che non avrebbe più tirato fuori il tema, vedo che, ma non è la prima volta che si dice una cosa, poi se ne fa un'altra, però mi passi la battuta. Detto ciò, l'ha
Però
detto
si sta
perché...
parlando di bilancio.
Sì, ma sai, poi dopo le cose vengono registrate, non è la prima volta. E ha detto perché non sono stati utilizzati quegli stabili, si è fatta una scelta, c'è stata un'opportunità di aderire come piano di zona a fondi PNRR, io sono contento e convinto di questa scelta perché ci consente di recuperare degli stabili abbandonati, che erano un problema anche in termini di decoro, e di finalizzarle un progetto sociale. Quanto al tema della farmacia, è evidente che in questo momento non ci sono interessi neanche di operatori privati a poter intervenire a, diciamo così, prevedere una terza farmacia sul territorio di Canegrate. E poi, insomma, la strada della farmacia comunale io la ritengo sempre non percorribile quando intendo diretta gestione da parte dell'ente, però siamo qui a discuterne. Se lei ha delle soluzioni alternative in termini di, diciamo così, anche poste di bilancio da prevedere e quant'altro, ci sono il meccanismo degli emendamenti, si possono discutere e votare, perché sennò poi la discussione un po' anche, vola anche su livelli alti, quindi ogni tanto bisogna anche dare un po' di concretezza dei temi. Una posizione può piacere, può non piacere, noi abbiamo sempre sostenuto che la farmacia di diretta gestione del comune non potrà realizzarsi, che abbiamo sempre pensato a un convenzionamento, alla presenza di un operatore terzo che in questo momento però non ha manifestato interesse. Questo è il dato di fatto vero. Al di là della collocazione alle Cascinette, al quartiere Baggina, cioè questo è un dato rilevante fino a un certo punto. Al momento non vi è l'interesse da questo punto di vista, posto che comunque la previsione era, diciamo così, in zona Cascinette e questa rimane nelle idee. Consigliere Buratti?
Grazie Sindaco, buonasera. Io volevo intervenire in merito al discorso piste ciclabili. L'amministrazione ha aderito a diversi bandi riguardanti questo tema, uno su tutti, Biciplan Cambio, che è un progetto di città metropolitana che prevede la realizzazione di 24 piste ciclabili che vanno a formare dei corridoi superciclabili che partendo da Milano collegano appunto la Milano ai diversi, le diverse aree della zona di città metropolitana. Una delle linee di prossima realizzazione è la 15, che è quella che poi passerà anche da Canegrate. Si tratta di una linea che sarà composta da circa 22 km e che da Milano appunto passerà per Ro, Nerviano, Parabiago, Canegrate e arriverà fino a Legnano. Risulta che a un chilometro, nel raggio di 1 km da questa tratta si possono trovare 6 stazioni ferroviarie, 7 fermate alla metropolitana, 12.000 imprese, 10 scuole superiori, 244 beni culturali, una struttura sanitaria, 3 medie strutture di vendita e le 12 grandi strutture di vendita, e saranno servite oltre 351.000 persone. Quindi, grazie a questi corridoi superciclabili a livello metropolitano, che poi andranno a collegarsi alle reti locali, ci sarà la possibilità per tutti i cittadini e gli abitanti della zona di poter raggiungere i punti nevralgici della nostra quotidianità come scuola, lavoro, in totale sicurezza e riducendo anche l'inquinamento ambientale. Per entrare nel dettaglio del tratto che riguarda Canegrate, Canegrate si collegherà a questa linea 15 tramite l'Olona Greenway, attraverso il ponte che passa sull'Olona appunto, che si congiunge poi al tratto tra Via Toti e Via San Pietro, da cui proseguirà sulla pista che è già esistente su via San Pietro, proseguirà per la via Mulino Galletto e poi si andrà a collegare con le piste in zona Parco Castello, a Legnano. I lavori per questa pista inizieranno già nell'estate di quest'anno, quindi 2023, e secondo i piani dovrebbero terminare a settembre 2025 e comunque entro giugno 2026 ci sarà il collaudo di tutte e 5 le linee di prossima realizzazione, tra cui appunto la 15. Un altro progetto, un altro bando che è di più recente, diciamo, uscita e più recente adesione è quello che vede come protagonista di fatto Elen, attraverso la sua società Elen Lxway Italia, che è la business line dedicata appunto alla mobilità elettrica, può aderire a un bando sempre PNRR, che prevede la realizzazione e l'installazione di oltre 13.700 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel triennio 23-25. L'amministrazione comunale di Canegrate ha dato la propria disponibilità a partecipare a questo bando guidato da appunto Enel, e in questi giorni sta valutando le varie zone del comune in cui è possibile installare queste colonnine di ricarica, cercando di distribuirle su tutto il territorio comunale. Oltre a questo già previsto, ha intenzione anche di richiedere a Enel di comprendere le colonnine di ricarica anche per l'e-bike, quindi anche in questo caso mobilità sostenibile e ciclabile. Entro la fine di questa settimana dovranno comunicare appunto a Enel tutte le zone identificate per installare queste infrastrutture di ricarica, e speriamo che poi il bando possa andare a buon fine, insomma. Grazie.
Grazie, così abbiamo recuperato anche la domanda sulle piste ciclabili, che era un'altra persa, diciamo. Poi dopo magari, se mi fa la cortesia di dirmi lo specifico del 1.300.000, dove è scritto, ma anche a fine del consiglio, tanto non c'è, almeno poi domani do il dato puntuale. Grazie. Altri interventi? Assessore Tomio.
Sì, buonasera a tutti. No, volevo fare una precisazione per quanto riguarda l'argomento antenne che il consigliere Capriglione sollevava. Non esiste un piano, perché la legge non prevede direttamente la necessità di fare un piano delle antenne, e oltretutto poi, considerato che stiamo lavorando sul PGT e sul territorio e l'attinenza delle antenne col territorio, discutendo con i nostri collaboratori che stanno facendo il PGT, si entrerà in quell'argomento col PGT, cioè si cercherà di fare un regolamento delle antenne, o comunque dare una regolamentazione a quello che sono le antenne all'interno del PGT. Ecco, era questa la precisazione.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Sapone.
Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Una considerazione innanzitutto. Si sente? Una considerazione innanzitutto, chiaramente nel punto all'ordine del giorno praticamente vi è anche la proposta dell'aggiornamento del DUP, questo documento importante che contempla le linee programmatiche che intende perseguire l'amministrazione comunale. E la prima parte del DUP è chiaramente mi ha interessato parecchio, si va a illustrare un po' quella che è la situazione dell'economia canegratese, e in special modo e la situazione delle attività economiche e lavorative sul territorio. Ecco, alcuni dati, e secondo me sono interessanti. Abbiamo alla fine dell'anno scorso abbiamo sul territorio, per quanto riguarda le industrie, diciamo un numero 20 aziende sul territorio che occupano, cui lavorano diciamo 390 addetti. E nel settore artigianato, che è comprensivo anche dell'edilizia, della falegnameria, abbiamo 290 realtà in cui sono impegnati circa 600 persone. Nelle attività commerciali, esercizi commerciali, dovrebbero essere 108 come numero, che impegnano 165 persone. E poi ci sono altre attività lavorative, chiaramente più svariate, che con altrettanti addetti, che sono impegnati con le diverse tipologie contrattuali. Questo per dire che secondo me questo non è un dato che secondo me non è un dato infelice, considerando, quindi mettendo sul piatto della bilancia, il fatto che chiaramente arriviamo da un po' di anni fa, da una grave crisi finanziaria e economica, arriviamo dalla recentissima pandemia che sicuramente non ha contribuito allo sviluppo sociale e economico del paese, e arriviamo, quindi siamo ancora attualmente, purtroppo si sta facendo i conti, soprattutto quelle che sono le realtà lavorative, con il pagamento di maggiori oneri dovuti all'incremento delle utenze, quindi bollette, gas e energia elettrica. Quindi rispetto a questo io credo che penso che per il futuro avere un cauto ottimismo, ed è confortato anche dal fatto che ci sono pervenuti dei dati dall'Osservatorio sul lavoro della città metropolitana, che praticamente fanno emergere che c'è stato un miglioramento abbastanza sensibile nel 2002 rispetto all'anno precedente. Su alcuni dati io elenco soltanto due: è quello dell'incremento degli avviamenti al lavoro e l'incremento degli avviati, 24% e 17% corrispettivamente. E gli avviamenti e gli avviati, voi sapete, non è la stessa cosa, perché gli avviamenti sono i percorsi lavorativi che un singolo soggetto in un anno può fare. Se uno cambia tre posti di lavoro, vuol dire che ci sono stati tre avviamenti per questa persona, e gli avviati è che se alla fine dell'anno auspicabilmente questa persona riesce a mantenere il posto di lavoro, si considera comunque un avviato che è uno solo, quindi è una, c'è una leggera differenza. E io dico che quindi un cauto ottimismo, anche perché la speranza, penso di noi tutti, è che si torni, parlando in generale del nostro paese, quindi Italia, si torni veramente a investire nei macchinari, a investire nelle nuove tecnologie, a investire nel personale, perché io penso che è arrivato anche il momento di riqualificare quell'elemento che è la produzione, che secondo me è un volano per lo sviluppo del nostro paese, rispetto a quello che è successo negli ultimi anni quando si parla di finanziarizzazione dell'economia, quindi vuol dire sempre dare spazio ad altre cose che secondo me non contribuiscono a sviluppare il nostro paese. Detto questo, volevo semplicemente poi aggiungere, prima di dare un giudizio su possibilmente sul bilancio, come comune ci stiamo comunque sempre adoperando per diciamo verificare quella che è la situazione sul territorio, principalmente delle lavoratrici, dei lavoratori e delle aziende, e quindi percepire dove è possibile se vi è qualche malcontento, qualche crisi o qualche problematica, come recentemente è successo con la questione Siten, dove le cose sembrerebbero che si siano messe un po' bene. E delle altre cose, abbiamo l'impegno per le politiche dell'occupazione, abbiamo da tempo intavolato un'interessante collaborazione con Confindustria Alto Milanese anche con un'azienda, Synergy Italia, rispetto a dei corsi di formazione che vanno a interessare il settore calzaturiero, perché in breve c'è molto bisogno, le nostre aziende sul territorio hanno molto bisogno di personale qualificato e non, e io credo che più avanti potremo sviluppare anche in quest'aula diciamo un po' tutti i lati di questa opportunità. E, abbiamo chiaramente in comune questo sportello del lavoro gestito da Albatros che svolge un servizio interessante per i cittadini. Sapete, i servizi che si erogano sono quelli, la compilazione dei curriculum, l'orientamento al lavoro, il bilancio attitudinale, la ricerca attiva del lavoro, insomma un aiuto per i cittadini che giungono negli uffici comunali. Questo spero del lavoro chiaramente collabora con gli enti del territorio, enti di formazione e anche aziende società che erogano servizi per aziende e quant'altro. Inoltre, chiaramente anche il nostro comune continua le politiche attive del lavoro per i propri dipendenti, chiaramente c'è la formazione per tutti i collaboratori dell'ente locale, sono mantenuti percorsi di carriera. E c'è comunque, si conferma la volontà nostra di perseguire verso quelle che sono le politiche di conciliazione, se non erro l'articolo 53 del 2000, che praticamente dà la possibilità alle persone che ne hanno bisogno di poter conciliare quella che è l'attività lavorativa con i bisogni familiari, di cure o di studi. Ecco, il nostro comune continua a concedere appunto la possibilità di modalità di lavoro tipo part time o lavoro flessibile, che secondo me è un qualche cosa che va nella direzione anche delle pari opportunità, una cosa molto importante. Per quanto riguarda la sicurezza, la settimana scorsa, se non erro, è stato firmato un interessante protocollo tra il nostro comune con la prefettura e con altri enti del territorio, se non ero INPS, INAIL, Cassa Edile, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, insomma un protocollo che è per la tutela della sicurezza del lavoro e per la regolarità e la legalità dello stesso. Diciamo che è inerente, diciamo, il settore edilizia, perché come voi ben sapete, dopo la pandemia, dopo il Covid, c'è stato anche per fortuna uno sviluppo, un'accelerazione per quanto riguarda le attività lavorative, soprattutto nell'edilizia, anche in vista delle Olimpiadi che si terranno nel 2026, quindi con le agevolazioni stesse di cui si è potuto usufruire tutto, c'è stato un incremento dell'attività lavorativa. Però giustamente si vuole portare un aggiornamento rispetto al precedente protocollo datato 2012, e quindi proprio per la sicurezza nel mondo del lavoro, ma di cui diciamo è importante la vigilanza, la prevenzione, che diciamo gli organi classici tipo AST, Ispettorato del Lavoro, sono chiamati a svolgere, ma nello stesso tempo c'è bisogno anche di una collaborazione e con le amministrazioni pubbliche come la nostra e con le parti sociali, e io aggiungo anche con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'RSPP, anche per cercare quindi di fare un vero controllo sia sulla tutela per la sicurezza del lavoro, ma anche sul rispetto del contratto per i lavoratori e sulle regolarità dell'emanazione del documento del DURC, insomma, perché insomma abbiamo visto che ci sono anche a volte delle scorrettezze che vanno a penalizzare le aziende che veramente ben si comportano. E detto questo, velocissimamente sul bilancio, ecco, io penso che nonostante queste difficoltà che abbiamo più volte sviscerato, difficoltà inerenti quindi l'aumento delle utenze, delle bollette, tutto, e insomma altre voci che fanno sì che si fa a fatica andare avanti, io penso che il bilancio è positivo, è stato fatto un buon lavoro, perché credo di poter dire che i servizi sono stati mantenuti tutti, e nello stesso tempo c'è stata un'attenzione forte alle spese, perché questo è importante, che a volte si fa tanto, però poi ci sono delle sforature, dei buchi, delle cose, allora le cose non vanno nel verso giusto, e penso che sia stata data molta attenzione a quella che è la razionalizzazione delle risorse e quindi ottimizzando le spese. Io, come ho già detto in commissione, sono favorevolmente colpito, insomma, sono molto soddisfatto per il fatto che è stata confermata quella che è la soglia dell'esenzione nell'IRPEF sotto i 12.000 euro, ecco, la soglia 12.000 euro, perché penso che magari si dirà è poco, si può far di più, si può andare verso la direzione di maggior progressività e tutto, però penso che è un segnale che secondo me dobbiamo dare per cercare di in un certo qual modo provvedere a cercare di tendere dalla parte, insomma, di creare maggiore equità, insomma, tra le famiglie. Io penso che so che per il futuro ci potranno essere comunque delle difficoltà, perché io penso che un po' tutti i comuni sono in una situazione un po' di difficoltà e si cerca di sbarcare il lunario. Io credo che dobbiamo comunque noi come gruppo, lo sappiamo, lo si sa, che noi abbiamo le nostre priorità e vorremmo appunto che non si possa mai pensare di tagliare un servizio. Cioè, come ultima cosa bisognerebbe pensare a questo, perché faccio l'esempio dell'IRPEF. L'IRPEF è una parlando dell'IRPEF, dove c'è nel pagamento di questa tassa comunque una giusta differenziazione differenziazione nel pagamento della stessa, insomma, si sa che si paga in base al reddito, e quindi quando si dice una tassa un po' democratica, quindi è un qualche cosa che secondo me è il meno peggio, il male minore, mentre sappiamo che tagliando un servizio si va, appunto, come si dice, a tagliare un servizio, e chi se lo va a ricomprare, voglio dire, sia la famiglia benestante sia la famiglia meno abbiente si deve ricomprare un servizio, e quasi sempre si va a spendere la stessa cifra, e quindi non è questa la direzione di un principio di equità. Ecco, ho terminato, grazie.
Grazie Stefano. Prego consigliere Caprione, sempre per favore il microfono.
Sì, anche commentare anche al discorso che ha fatto il consigliere Sapone, che appunto, come sappiamo, anche la delega al lavoro, se effettivamente poi con tutti questi pregevoli intenti che ha esposto, effettivamente ritiene, parlando uno stanziamento di 3.900 euro, vedo, per il 2023 per i servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro e di 5.280 euro per il sostegno all'occupazione. Se le considerate sufficienti oppure se non sono un po' troppo pochi, ecco, diciamo da questo punto di vista.
Insomma, chiaramente ringrazio della domanda. Noi ci siamo insediati da pochi mesi, insomma, e cerchiamo di giorno dopo giorno di capire dove poter intervenire, e al momento siamo riusciti a poter agire in ciò che abbiamo ritenuto giusto, e al momento ci riteniamo soddisfatti del cammino che stiamo facendo. Io penso che strada facendo dovremmo anche chiaramente verificare giustamente anche la questione cifre, dove possiamo intervenire, se ci sarà bisogno di chiaramente di ulteriori risorse e quant'altro. Ecco, io mi ricordo quando ho fatto l'assessore, che ero delegato al lavoro e tutto, le cifre non è che erano così esorbitanti. Tra l'altro poi non mi sento neanche da solo, perché in questo momento di ristrettezze, voglio dire, penso che purtroppo anche altri settori soffrono di questa chiamiamola carenza. Adesso si vedrà. Comunque io ringrazio della domanda, è una cosa che sicuramente prenderemo atto, insomma. Grazie.
Assessore Meraviglia.
Sì, volevo integrare il discorso del consigliere Sapone. Allora, i 3.900 euro sono il trasferimento per il centro per l'impiego, quindi è un trasferimento obbligatorio rispetto a quello. Le altre interventi sulle politiche occupazionali sono soprattutto lo sportello di orientamento al lavoro, che ha un'apertura tutte le settimane, una volta alla settimana, il martedì mattina qua in comune, 3 ore alla settimana. Io credo che però non dobbiamo guardare le cifre sulle politiche occupazionali, perché noi ci affianchiamo agli altri servizi presenti sul territorio rispetto al lavoro, e quindi non ci sostituiamo, ma ci affianchiamo, perché ovviamente noi non facciamo intermediazione, non facciamo avviamenti al lavoro. E quindi diamo un servizio aggiuntivo rispetto a quelli che sono i centri per l'impiego, i corsi anche finanziati con fondi pubblici rispetto all'avviamento, alla formazione professionale, e anche i corsi specifici. Il consigliere Sapone ha citato per esempio la collaborazione a costo assolutamente zero che abbiamo avviato con Confindustria Alto Milanese, per essere informati sui corsi e quindi essere puntuali nel fornire anche delle informazioni dettagliate di opportunità concrete di lavoro ai cittadini che si rivolgono al nostro sportello di orientamento al lavoro, ma anche l'incrocio con i beneficiari di reddito di cittadinanza. Per cui le cifre sono cifre limitate, perché ci rivolgiamo a dare un servizio aggiuntivo, ecco, diciamola così. Però il lavoro che stiamo facendo anche qua non lo si vede dal bilancio, perché poi è tutto il lavoro degli assistenti sociali, dell'assistente sociale del reddito di cittadinanza, delle relazioni che creiamo anche assolutamente informali. Per cui se anche mettessimo 10.000 euro, perché organizziamo dei convegni, a che servono, insomma, anche semplicemente questi rapporti e queste relazioni ci hanno consentito di offrire delle opportunità lavorative già ad alcune persone in modo molto molto concreto, e di offrire un servizio di orientamento, di stesura del curriculum e quant'altro a già qualche centinaia di persone, pur avendo come dire, risorse tutto sommato limitate, ma molto molto mirate.
Grazie, posso aggiungere sul tema, solo che c'è, ma questo è un tema sovracomunale che riguarda più la zona, il cambiamento di quello che era Eurolavoro, che adesso viene assorbito nell'ambito di AFOL, e devo dire che anche l'anno scorso a Canegrate AFOL è stato possibile organizzare un recruiting day nel mese di maggio. Ora il tentativo che si sta facendo anche quest'anno, che è una cosa che fondamentalmente non costa niente al comune di Canegrate, se non la messa a disposizione di uno spazio che l'anno scorso è stato il polo culturale e credo possa essere anche quest'anno, ma è un'occasione cui l'anno scorso avevano partecipato tanti cittadini, di incrocio di quella che è un po' la domanda e l'offerta, per cui molto spesso, come diceva l'assessore Meraviglia, il consigliere Sapone, diciamo ci sono delle attività che non hanno un rilievo economico, ma che nascono dall'inserimento del Comune di Canegrate in una rete più grande, che riguarda più comuni, e che si possono tradurre in opportunità di lavoro per i cittadini. Questo è un tema che poi viene affrontato nell'ambito anche della consulta dell'economia e del lavoro, che è la consulta che dovrebbe trovare attuazione e dovrebbe tornare a trovarsi, tra virgolette, a livello sovracomunale, che riguarda più comuni, insomma, però è un tema attenzionato, diciamo così, a livello di rete. Integrazione.
Sì, mi stavo dimenticando di citarvi anche il servizio di inserimento sociolavorativi che abbiamo tramite l'azienda Sole. Qua invece la posta di bilancio la vedete ed è anche una posta interessante, nel senso tramite il SISL c'è tutta un'attività di accompagnamento, di formazione e anche di accompagnamento al lavoro di soggetti fragili dal punto di vista anche della disabilità, ma anche fragili dal punto di vista sociale. Quindi anche quello è un intervento importante lì. Non mi ricordo la cifra precisa, credo che sia intorno ai 13.000 euro che sono a bilancio.
Grazie. Altri interventi? Consigliera Ventura.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Mi fa piacere insomma entrare in questo argomento relativo al lavoro per fare un piccolo approfondimento e darvi anche degli aggiornamenti su quello che riguarda il bando del distretto diffuso del commercio. Come ricorderete, il distretto è stato istituito a maggio del 2022 tra i comuni di Canegrate, San Giorgio e Villa Cortese. Nello scorso mese di dicembre questo distretto si è aggiudicato una bella cifra di 165.000 euro totali di investimento, e di questi diciamo che noi come comune di Canegrate andremo ad utilizzarne 25.000 proprio per andare a migliorare la viabilità e per andare a eliminare le barriere architettoniche presenti nelle cosiddette vie del commercio, quindi in particolare via Manzoni, via Milite Ignoto e piazza Matteotti. Lo step che abbiamo fatto proprio recentemente, cioè che era appunto previsto dal bando, è quello che oltre alle cifre che vengono destinate ai comuni, circa 70.000 euro andranno alle imprese che si aggiudicheranno i fondi del bando, quindi le imprese che hanno almeno un'unità locale all'interno del distretto. E proprio martedì scorso a Villa Cortese c'è stata la presentazione di questo bando rivolto alle imprese. La partecipazione è stata buona, erano presenti diversi imprenditori, insomma diversi commercianti, e questi 72.000 euro, le domande sono già aperte, quindi si può già presentare la domanda, e il termine per presentarle è previsto per il 31 di maggio. Verrà attribuito un punteggio a ciascuna domanda e ovviamente si andrà dal punteggio decrescente fino all'esaurimento della dotazione finanziaria. Il contributo massimo erogabile per ogni operatore è pari a 3.000 euro, quindi comunque le cifre non sono alte, però contiamo in questo modo anche di andare a raggiungere il maggior numero di operatori possibili. L'ultima cosa proprio è che verso la metà di luglio verrà ultimata la valutazione delle domande e verranno proprio anche assegnati i contributi. Seguirà la rendicontazione e diciamo che l'erogazione dovrebbe avvenire entro il febbraio dell'anno prossimo, quindi 2024.
Grazie. Cristian.
Sì, grazie.
Consigliere Fornara.
Avevo una domanda per la consigliera Ventura. Per quanto riguarda via Militegnotto, potrebbe spiegarci magari un po' più in dettaglio qual è visto? Grazie.
Sì, allora, aspetti che vado a riprendere la scheda. Dunque, qui prevediamo rifacimento della pavimentazione stradali in binderi e lastre di marmo e dei marciapiedi, con formazione di rampe per il superamento dei dislivelli, per abbattimento delle barriere architettoniche ed installazione di arredo urbano.
Cristian, poi credo ci sia pubblicata la delibera sulla Bo Pretorio, ma eventualmente te la... Cioè c'è anche la rappresentazione grafica, quindi eventualmente la dovresti recuperare in autonomia, ma nel caso ci pensa Zotta.
Sì, sì, eventualmente ti giro la scheda e altra documentazione. A te, grazie.
Altri interventi, se no passiamo alle dichiarazioni di voto, mettiamole così come fanno nei comuni seri. Noi non lo siamo. Prego, capogruppo Matteucci.
Grazie signor sindaco. Sicuramente questo bilancio di previsione si inserisce in un contesto storico ed economico finanziario di estrema difficoltà, caratterizzato dal rincaro delle materie prime, dall'aumento dei costi dell'energia elettrica e dal rialzo dell'inflazione che brucia il potere di acquisto delle famiglie. Quello che viene posto in votazione però è a nostro giudizio un documento che sì, para il colpo, ma che osa ancora poco per superare e differenziarsi dai precedenti, su cui già le opposizioni avevano espresso la propria contrarietà. Se da un lato i comuni sono chiamati a far cassa per poter garantire tutti i servizi ai cittadini a fronte della continua riduzione dei trasferimenti Stato-Comune, dall'altro le famiglie dopo l'emergenza Covid sono ora chiamate a fare i conti non solo con le conseguenze economico-sociali della pandemia stessa, ma anche con quelle della crisi energetica globale. Questo documento quindi, per quanto ci riguarda, manca di una vera innovazione rispetto al precedente, ma soprattutto manca di una riduzione anche simbolica di alcuni decimali delle tariffe per dare conforto, supporto e sostegno alle famiglie che cercano faticosamente di far fronte a un periodo di incertezza come quello attuale. Riteniamo quindi che si poteva e si doveva fare di più, per questo il gruppo di Canegrate nel Cuore esprimerà voto contrario. Grazie.
Capogruppo Fratto.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Allora, partirò per quanto riguarda le aliquote dell'IMU per un dettaglio, quindi bene l'idea di agevolare l'aliquota IMU per le case date in comodato d'uso gratuito ai parenti stretti, se regolarmente registrate presso l'Agenzia delle Entrate, che mi sembra un buon incentivo per appunto regolarizzare i contratti e registrarli presso l'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la TARIP, molto bene secondo noi procedere verso una maggior differenziazione sempre maggiore. I costi aumentano sempre a prescindere, ma sicuramente in misura minore, anche grazie al comportamento virtuoso e all'aumento del valore delle materie prime riciclabili e al comportamento appunto virtuoso dei cittadini, che sicuramente viene incentivato dalle iniziative e dalle proposte dell'amministrazione. Un breve passaggio per quanto riguarda il Parco del Roccolo, che è anche una mia delega. Ingenti investimenti vedo per il 2023 per quanto riguarda la riqualificazione del Bosco del Roccolo e apprezziamo anche il mantenimento dei livelli di spesa anche negli anni successivi, senza per il momento incrementare le richieste ai comuni soci. È in fase di completamento anche il percorso che riguarda il piano pluriennale degli interventi. E invitiamo ovviamente l'amministrazione a tenere alta l'attenzione sui bandi in materia, pur essendo consapevoli che i PLIS come forma giuridica di parco spesso vengono esclusi da queste gare. Notevoli anche le risorse rivolte alle transizione digitale, ottenute sì attraverso i fondi del PNRR, ma ricordo che i fondi del PNRR vengono sempre assegnati sulla base di progetti specifici. Riguardo il documento unico di programmazione in generale, vabbè, è la riproposizione del nostro programma e un passo formale verso la sua realizzazione, confrontandosi necessariamente poi con gli imprevisti, vedi la guerra, vedi prima il Covid, vedi il prezzo impazzito delle risorse e con le risorse poi a disposizione dell'ente. Bene anche le iniziative a tutela del lavoro, chiaramente nel limite delle possibilità economiche e operative di un comune, come ben descritto poco fa dal consigliere Sapone. Come sottolineato nel suo intervento anche dal consigliere Buratti, la società, il territorio, la mobilità si evolvono in un'ottica di cooperazione, di sostenibilità e di tentare di recuperare il tempo perso in quella che probabilmente è la più grande battaglia che ci attende, non solo come comune, cioè quella del contrasto ai cambiamenti climatici. Un percorso che passerà necessariamente attraverso una progressiva modifica delle abitudini di ciascuno in numerose situazioni quotidiane. Riguardo il commercio, come già detto, come illustrato poco fa dal consigliere Ventura, apprezziamo il continuare a fare rete, a muoversi sui bandi come realtà consorziate, così da aumentare le possibilità di aggiudicarsi poi i fondi e il peso all'interno di queste gare. E l'abbattimento delle barriere architettoniche incentiverà sicuramente l'accesso alle attività commerciali e la mobilità di tutti, oltre ad essere ovviamente primariamente un intervento di civiltà. Quindi sia per l'imprevedibilità dei prezzi dell'energia, sia per l'incertezza del futuro, la ristrettezza di risorse, che sono sempre molto contingentate, in un contesto di questo tipo apprezziamo lo sforzo di mantenere il livello dei servizi e di assistenza e di continuare ad intervenire nelle situazioni più critiche. Per tutte queste ragioni il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Se allora non vi sono altri interventi, direi che possiamo porre in votazione i punti dal 2 al 6, ovviamente punto per punto, anche se la discussione è stata unica. Devo dire che ovviamente il bilancio è il punto, diciamo, il documento politico per eccellenza, quindi è chiaro che ci veda su posizioni, su visioni diverse, questo è del tutto fisiologico in una sede come quella del Consiglio Comunale. Devo dire che la parte nostra possiamo ritenerci soddisfatti, a meno che adesso venga votato contro, ma insomma, mi potrei stupire, ma non credo, insomma, del lavoro svolto in un contesto comunque evidenziato da tutti di grandi difficoltà. Poi è vero, è anche la prosecuzione di un cammino, di un percorso che è iniziato, diciamo, 10 anni fa e che come tale noi riteniamo essere un percorso di buona amministrazione, per cui, come dire, naturalmente con le peculiarità, le differenze, le progettualità che si trovano anno per anno e con le occasioni che si possono cogliere, le criticità che si devono affrontare, che sono diverse, ne abbiamo viste tante in questi 10-11 anni in cui siamo stati parte di questo Consiglio Comunale, ma riteniamo che questo ci consenta di continuare sulla strada della buona amministrazione che riteniamo aver stiamo portando avanti da un decennio come Cangrate Insieme. Quindi prima di porre in votazione i punti ci tengo a ringraziare tutti voi per la discussione costruttiva e pacata di questa sera. Devo dire che non accade in tutti i consigli comunali, anche di comuni a noi limitrofi, per cui ci tengo a fare un ringraziamento particolare a tutti voi che siete intervenuti questa sera. Allora pongo in votazione il punto 2, approvazione aliquota imposta municipale propria IMU anno 2023, favorevoli, contrari, astenuti non ve ne sono, vi è l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari. Quindi il punto viene approvato col voto favorevole del gruppo Cangrate Insieme, il voto contrario del gruppo Cangrate nel cuore. Punto 3, tassa su rifiuti tariff con commisurazione puntuale, approvazione tariffe anno 2023, anche qui favorevoli, contrari, gli astenuti non ve ne sono, anche qui immediata eseguibilità e favorevoli, contrari. Punto approvato con il voto favorevole di Cangrate Insieme, il voto contrario del gruppo Cangrate nel cuore. Punto 4, approvazione modifiche parziali al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti tariff con commisurazione puntuale, punto che abbiamo visto abbondantemente in commissione questa sera, forse l'unico aspetto che non è emerso nella discussione, ma sono modifiche tecniche che abbiamo visto in commissione. I favorevoli, contrari, astenuti, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, e astenuti, punto approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e il voto contrario del gruppo Canegrate Nel Cuore. Punto 5. Addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97, conferma aliquota per l'anno 2023. Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Punto approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e il voto contrario del gruppo Canegrate Nel Cuore. Punto sesto e ultimo, così poi non ripeto la filastrocca. Approvazione bilancio di previsione 2023-2025, aggiornamento documento unico di programmazione, DUP. Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità? I favorevoli? Contrari? E astenuti non ve ne sono, e anche questo punto viene approvato come i precedenti, con il voto favorevole del gruppo Canegrate Insieme e il voto contrario del gruppo Canegrate Nel Cuore. Possiamo ora passare agli ultimi due punti di questo Consiglio Comunale, che sono stati trattati anche abbondantemente in Commissione Affari Generali lunedì. Il primo di questi è il punto 7, approvazione del regolamento centri estivi. Lascio la parola all'assessore Zambon.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Abbiamo già presentato questo argomento in commissione, cercherò di dirne, di riprenderne i tratti fondamentali. Non è una novità questo regolamento, è semplicemente la scelta da parte dell'amministrazione di mettere ordine in una materia nella quale si impegna da anni e consolidare buone pratiche. Se voi scorrete il regolamento, il primo obiettivo è quello di raccontare e declinare quali sono le attività educative e di intrattenimento che il Comune organizza nel periodo estivo per i minori. Quindi si enunciano le varie scelte, dalla gestione diretta del centro ricreativo estivo presso la scuola dell'infanzia alla gestione in comune con i nostri vicini di San Giorgio del San Gio Camp, sino ad arrivare al patrocinio offerto ad una serie di operatori privati. I punti interessanti di questo regolamento sono quelli che, dopo la descrizione del servizio, delle attività svolte nei centri estivi, si analizzano le caratteristiche del personale educativo che viene utilizzato nei centri estivi, che ovviamente è personale educativo qualificato con i titoli di studio richiesti dalla legge e nei rapporti richiesti dalla legge dal punto di vista numerico con gli utenti, e soprattutto ciò che viene analizzato all'articolo 5, ovvero l'assistenza specialistica. Qui noi, al di là dell'affermare alcune scelte abbastanza scontate relative ai nostri residenti, tentiamo di fare qualcosina di più, ovviamente compatibilmente con le risorse a disposizione, ovvero al di là di ciò che per noi e per la nostra cultura è scontato, è naturale, ovvero la possibilità, la certezza di potersi iscrivere ai centri estivi offerta a tutte le famiglie residenti. Allo stesso modo, il regolamento al comma 3 dell'articolo 5 garantisce a quegli studenti, a quei minori che durante l'anno scolastico usufruiscono già di una copertura di assistenza educativa, assicurano anche copertura educativa possibilmente in soluzioni di continuità. Qui tocco un tema importante che mi auguro il Parlamento affronti nei prossimi mesi. Parlare di continuità educativa per minori che usufruiscono di assistenza educativa scolastica non significa solo occuparsi dei diritti di questi minori, ma significa altrettanto occuparsi dei diritti degli educatori, la cui condizione attualmente dal punto di vista del lavoro non è particolarmente lieta, perché spesso il loro reddito e il loro impegno lavorativo sono condizionati dalle vicende scolastiche dei ragazzi che seguono, paradossalmente persino dalle loro assenze, e ancor più si interrompono, si svuotano durante il periodo estivo. Ecco perché è importante che sia citato l'obiettivo della soluzione di continuità rispetto al periodo, chiamiamolo invernale, al periodo scolastico. Poi c'è un elemento interessante che abbiamo già spiegato in commissione, che è quello relativo al comma 4, ovvero non ci fermiamo agli studenti, ai minori che usufruiscono di assistenza educativa scolastica durante l'anno, come i consiglieri immagino sappiano, molti diversi minori sono collocati in una sorta di limbo d'attesa, in attesa del parere della neuropsichiatria, in attesa da parte delle scelte da parte delle strutture scolastiche sul numero di ore di sostegno e mille altre questioni. Allora, al comma 4 si dice che coloro che devono partecipare ai centri estivi che hanno richieste particolari relative alla loro speciale condizione di assistenza educativa devono presentare domanda entro 20 giorni dall'inizio del centro estivo e comunque entro e non oltre il termine previsto per tutti per le iscrizioni, precisando che richiesta, qual è la loro richiesta, qual è la natura della loro richiesta. È ovvio che qui non è che si dice, ci è stato anche chiesto in commissione perché fate il regolamento, ma perché vogliamo anche in qualche modo mettere un po' d'ordine in questa operazione, cioè offrire rispetto alla richiesta di servizio, però è ovvio che poi il comune deve fare scelte che tengano conto da un lato della situazione delle persone che fanno che chiedono un servizio e delle risorse disponibili. Di seguito, in collegamento naturale, arriva il comma 5 che estende addirittura a coloro che sono residenti a Canegrate ma frequentano centri estivi non in Canegrate. Può accadere, magari uno si trova bene in una realtà educativa diversa da quella del nostro paese, non vi nascondiamo, non abbiamo nascosto neanche ai commissari che poi questo soddisfare questo bisogno non è semplicissimo, perché significa uscire anche da quelle condizioni di organizzazione generale del servizio di assistenza educativa che noi possiamo avere attraverso i nostri centri, dover intervenire in centri che non sono sotto il nostro diretto o indiretto controllo può essere un problema. Però qui si afferma ovviamente la necessità che anche qui la domanda venga avanzata in tempi compatibili con le esigenze di organizzazione del servizio e se le risorse lo permettono si risponde positivamente. Mi permetto di annotare che lo scorso anno i costi complessivi per l'assistenza educativa scolastica all'interno dei centri estivi per il comune di Canegrate erano superiori alla somma di tutte le spese sostenute per la gestione dei centri estivi stessi. Poi il resto sono, diciamo, affermazioni abbastanza di routine, ovvero il discorso delle domande di iscrizione, della tempistica che va rispettata per la presentazione delle domande di iscrizione, dato che è stata fatta una richiesta di chiarimento importante anche in commissione, lo riconfermo qui, nei vari documenti che regolamentano i servizi del nostro comune per i centri estivi, l'ipotesi di liste d'attesa viene contemplata solo per coloro che si iscrivono al servizio fuori tempo massimo. Perché questo? Perché i nostri uffici lavorano bene e quindi per ogni servizio fanno un lavoro di indagine preparatorio per cui arrivano poi a stilare un contratto con gli operatori che gestiranno il servizio, come può essere il centro ricreativo estivo, la scuola dell'infanzia, che è mirato sul numero massimo di richieste probabili in base all'indagine più un margine del 10%, per cui è quasi impossibile che dei cittadini vengano respinti perché non rientrano nei numeri previsti. Poi certo, questo lascia margine anche a persone che si iscrivono con qualche ritardo e sarebbe preferibile che ciò non accadesse. Poi credo che non ci siano molte altre cose da dire, però siamo qui per rispondere a richieste. Grazie.
Grazie, è aperta la discussione. Se vi sono interventi prima della messa in votazione. Prego Matteo.
Ok, grazie mille. Ma come ho dichiarato già in commissione, accogliamo favorevolmente la regolazione. Vabbè, che le pratiche consolidate vengano riportate, quindi in un possa evitare il malintesi o problematiche poi nella fruizione del servizio. In commissione del nostro gruppo ho sollevato alcuni quesiti che parte sono stati soddisfatti, alcuni aspetti magari meritano un approfondimento maggiore, per cui passando già alla dichiarazione di voto, perché insomma l'argomento è stato bene discusso in commissione, la sintesi del nostro gruppo è un voto di astensione, quindi non ci sentiamo ovviamente di esprimere un voto contrario, ma in questo caso ci asteniamo. Grazie.
Grazie. Capogruppo.
Grazie Sindaco. Partendo dal presupposto che riteniamo anche noi sempre apprezzabile il voler disciplinare alcune buone pratiche già in essere, invitiamo sicuramente i cittadini a interessarsi e informarsi e ad iscrivere poi i propri figli nei tempi previsti e l'amministrazione dal canto suo ad intraprendere tutte le iniziative utili alla pubblicità di questa iniziativa e che possano poi permettere l'attivazione del servizio anche per quest'anno. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Allora, so che non penso vi siano altri interventi, pongo in votazione il punto 7, approvazione, regolamento, centri estivi. Favorevoli, contrari e astenuti. Punto viene approvato, voto favorevole Canegrati insieme all'astensione del gruppo Canegrati nel cuore. Ultimo punto all'ordine del giorno, costituzione di comunità di energia rinnovabile. Lascio la parola come in commissione al vice sindaco Davide Spirito.
Era la comunità energetica, infatti. Grazie sindaco. L'argomento è stato ampiamente approfondito in occasione della commissione di lunedì scorso sulla base delle conoscenze ad oggi in nostro possesso, che non sono conoscenze ancora del tutto piene, perché come abbiamo appunto affermato ampiamente durante la commissione ci sono ancora alcuni aspetti non del tutto chiari dal punto di vista soprattutto normativo. Mancano ancora sull'argomento alcuni decreti attuativi che si stanno aspettando e che possono poi andare a dare delle risposte più precise anche a quei dubbi che ci sono venuti durante la commissione, dubbi legittimi che tutti abbiamo ancora sull'argomento. Noi però che cosa facciamo con questa delibera? Con questa delibera andiamo a manifestare la volontà del Comune di Canegrate di andare a costituire delle comunità energetiche sul nostro territorio e attraverso questa manifestazione possiamo partecipare a un bando di Regione Lombardia che è stato recentemente emanato e che darà la possibilità ai comuni che appunto porteranno entro la fine di questo mese questa delibera, che è una delibera standard, daranno appunto ai comuni la possibilità di partecipare a successivi bandi finalizzati a finanziare per intero la realizzazione di sistemi e di impianti fotovoltaici su strutture di proprietà del comune. Quindi è un'occasione che ovviamente non vogliamo perdere e che è in linea con il ragionamento che facevo durante la trattazione dei punti precedenti, cioè il comune deve lavorare per priorità. Una delle priorità che ci siamo dati è lavorare sull'efficientamento energetico, sulla produzione di energia pulita e quindi sul minor consumo di risorse naturali a favore del nostro ambiente sempre più martoriato, e quindi ci stiamo muovendo in questa direzione. Per cui, come mi auguro si possa liberare favorevolmente questo punto, avremo la possibilità di partecipare quindi a finanziamenti a fondo gratuito appunto per la realizzazione su strutture di nostra proprietà di impianti fotovoltaici. Questo è l'oggetto della delibera. Parallelamente, come vi ho già anticipato durante la commissione, il Comune di Canegrate sta lavorando attivamente assieme al gestore del servizio idrico Capholding per andare a realizzare una comunità energetica che attualmente è in fase di studio piuttosto avanzato e approfondito, che vedrà come soggetti facenti parte della comunità energetica il Comune di Canegrate e appunto Capholding, che andrà a realizzare sulle proprietà dell'impianto di depurazione un impianto fotovoltaico che andrà a coprire parte del fabbisogno energetico dell'impianto di depurazione stessa, che è un impianto molto energivoro, e l'eccedenza verrà resa disponibile per le utenze del comune. L'obiettivo è quello, quando ci saranno quei necessari chiarimenti normativi che tutti stiamo aspettando, capire in che modo e attraverso quali forme coinvolgere anche altri soggetti all'interno di questa comunità energetica, esattamente in aderenza a ciò che abbiamo scritto anche nel nostro programma elettorale come Canegrate Insieme di questo mandato amministrativo. Al punto 7 c'è espressamente il riferimento a questa comunità energetica, quindi mi sento anche tranquillamente di dire che è un risultato raggiunto. Abbiamo detto che l'avremmo fatto e stiamo lavorando e siamo ormai prossimi al raggiungimento di questo importante obiettivo, che vedrà un beneficio ambientale, un beneficio economico di tutto rispetto. Per cui stiamo lavorando in questa direzione. Ultima cosa, vi ho accennato che è in fase di programmazione una serata che probabilmente sarà effettuata mercoledì del 28, adesso non ricordo bene la data, comunque a fine di questo mese o a più tardi a inizio del mese prossimo. Effettueremo questo dibattito pubblico al quale parteciperanno un ricercatore del Politecnico di Milano che sta studiando, analizzando e approfondendo in maniera puntuale il tema delle comunità energetiche, e un altro esponente del mondo accademico che si sta approcciando alla tematica e che ripresenteranno gli stessi argomenti che sono stati trattati in due serate già realizzate in comune di Parabiago e in comune di Nerviano, durante le quali appunto si è approfondito con una maggior competenza tecnica il tema delle comunità energetiche, che comunque sono e saranno un argomento di discussione che ci vedrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sicuramente molto attenti e presenti, perché è un tema del futuro ormai ampiamente dibattuto e riconosciuto dai più. Quindi gli approfondimenti più tecnici potranno essere sicuramente sviluppati durante questa serata che organizzeremo, e di cui ovviamente vi raccomando di poter partecipare, perché è un argomento pregnante per tutti. Grazie.
Grazie. Aperta la discussione. Consigliere Fornara.
Sì, grazie. Allora, diciamo che comunque la comunità energetica al di là che nasce anche, come scritto direttamente nel testo, dall'Unione Europea, però già a metà dell'anno scorso Regione Lombardia, recependo questa direttiva, ha dato proprio una spinta in tal senso con un decreto regionale, perché comunque, dice giustamente l'assessore, è il futuro, cioè non si può pensare di non mettere in rete l'energia che viene prodotta, tra le altre anche dai pannelli fotovoltaici e tutto quanto. L'unica cosa che mi viene da dire è di prestare particolare attenzione su quali tecnologie si andranno ad utilizzare, perché di tecnologie, ad esempio, anche visto che parliamo di pannelli fotovoltaici, ce ne sono tanti, però alcune sono ormai vetuste e nel futuro ce ne saranno ancora altre, ancora più performanti e meno inquinanti, perché ricordiamo comunque belli pannelli fotovoltaici, ma poi lo smaltimento è comunque ancora una in essere. Un altro punto su cui so che saranno fasi, perché oggi vendita alla rete, o comunque il come andremo a ridistribuire l'energia di queste comunità energetiche, su cui dovremo prestare molta attenzione.
Grazie. Altri interventi, se ve ne sono? Se no passiamo alla dichiarazione di voto. È un argomento che è stato trattato anche, direi, in modo completo in commissione ed è molto complesso ma al tempo stesso interessante.
Prego. Sì, con tutti i limiti, come illustrato dall'assessore, dei decreti attuativi che dovranno ancora entrare in vigore per insomma dare vera costituzione a queste comunità di energia rinnovabile, ovviamente il nostro gruppo accoglie con favore questa delibera e questo progetto. Ovviamente siamo favorevoli che vari soggetti si uniscano per la condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. L'energia rinnovabile, anche nel nostro programma elettorale di Canegrate nel Cuore, riveste un punto insomma importante. Come ricorderete, nella precedente legislatura esponenti dell'opposizione erano molto sensibili a questo tema. Ovviamente cercheremo di presenziare il più possibile agli eventi che saranno organizzati sul nostro territorio, appunto nell'ottica di costituire queste comunità di energia rinnovabile. Successivamente la giusta attenzione quindi ai vari iter che le costituiranno e al loro poi futuro funzionamento, per cui il gruppo Canegrate esprimerà voto favorevole alla costituzione di queste comunità di energie rinnovabili.
Grazie Sindaco. Come già detto, l'argomento è stato ampiamente approfondito in commissione, è chiaramente un primissimo passo che però non ci impegna in una direzione specifica, ma è propedeutico alla partecipazione a questa serie di bandi specifici appunto in materia, e che dà comunque una direzione politica verso rinnovabile, verso la condivisione dell'energia, verso appunto la creazione di comunità energetiche rinnovabili. Quindi assessore, nemmeno noi vogliamo perdere questa occasione, tanto più perché, come già mi hai annunciato prima, come già anticipato prima, era nel nostro programma elettorale. Quindi assolutamente il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Allora, se non vi sono altri interventi, non ne vedo, pongo in votazione il punto 8, costituzione di comunità di energia rinnovabile. Favorevoli? Contrari e astenuti non ne vedo, il punto è immediatamente eseguibile, quindi ancora i favorevoli. Il punto, salvo errori, viene approvato all'unanimità. Ci siamo persi la seconda alzata di mano. niente, davo per scontato che fosse così. Allora, prima di lasciare la parola all'assessore Lurago, due considerazioni. Il primo, un ringraziamento particolare agli uffici comunali, alla dottoressa La Scala e le posizioni organizzative in primis alla signora Fulvia Calienno, perché dietro due consigli comunali così ravvicinati, la predisposizione di un bilancio e anche l'inserimento di due delibere complesse come quelle del regolamento dei centri estivi e le comunità di energia rinnovabile, vi è il lavoro delle posizioni organizzative di tutti i componenti degli uffici comunali, un lavoro complesso e che mai come nella predisposizione di questi documenti lunghi che prevedono anche il coinvolgimento del revisore dei conti, che è sempre disponibile, lo ringrazio. Insomma, è un lavoro che parte da diverse settimane fa, quindi mi sembra giusto ringraziarli ora in particolare, così come per quello che viene fatto quotidianamente. E poi naturalmente augurare a tutti voi e ai cittadini presenti in sala, coloro che ci seguono e la cittadinanza tutta, insomma, una felice e serena Pasqua. È un periodo chiaramente anche particolare di riflessione, in particolar modo per i credenti, ma per tutti è un periodo particolare, per cui mi auguro che siano giorni veramente di serenità e di felicità per tutti voi e per i vostri cari. Lascio la parola all'assessore Lurago per gli avvisi che non faccio più io finalmente. Ma.
No, sì, grazie sindaco, buonasera a tutti. No, volevo semplicemente, visto che questo dovrebbe essere l'ultimo consiglio comunale di aprile, comunicare un po' gli eventi previsti per questo mese in modo anche da favorire la partecipazione. Allora, si inizia domenica 16 aprile con la festa di primavera a cura di Assocom. Venerdì 21 aprile alle 21 l'evento sulla disostruzione pediatrica a cura del Sorriso. Poi ci sono tutte le iniziative legate alle celebrazioni del 25 aprile. Si parte domenica 23 aprile con la ciclostaffetta della Liberazione, a cui avevamo aderito anche l'anno scorso, organizzata da Lega Ambiente, Parabiago e Nerviano insieme ad Ampi Canegrate e a BC Canegrate, e passerà da Canegrate intorno alle ore 16. Alle 20.45 poi Ampi presenterà il libro Non voltarti, che è dedicato alla resistenza canegratese. Martedì 25 aprile alle ore 10 ci sarà la messa in chiesa antica più il tradizionale corteo per le vie cittadine, che si concluderà al Circolo Bell'Unione. E dalle ore 12 al Bosco delle Cascinette ci sarà la festa del pane organizzata dalla Cooperativa Bell'Unione e da Ulcaminet. Per l'ultimo weekend aprile poi stiamo definendo proprio in questi giorni un evento che prevede la presentazione di un libro e una mostra a Palazzo Visconti, e seguiranno informazioni. Lunedì 1 maggio ci sarà il concertone con tre sound system e alle ore 20.30 in chiesa antica ci sarà la messa per i lavoratori. E poi, come aveva detto l'assessore Spirito prima, probabilmente il 26 aprile o il 3 di maggio ci sarà l'evento sulla comunità energetica, di cui vi daremo aggiornamenti più avanti. Grazie.
Grazie e buona serata a tutti.